l'abbiamo letto ieri, lui mette un teschio, una testa, non si sa se è il volto di leone o il cranio, cioè Golgota. Sopra questo teschio nasce una croce, il Tau, che è un po' la firma di Francesco, un letterato. I letterati firmavano con la croce, da una parte. Dall'altra è il segno della santezza, su di te, leone. La croce del Signore è sulla tua bocca, sulla tua storia, nel tuo mondo. Tra l'altro la parola Leo, perché è in latino il biglietto, le passi in mezzo all'asta, o, per cui la croce del Signore è dentro la tua vita. Questo è, allora il Tau è il simbolo dei salvati e nel suo tempo è il frate Francesco, poverello, che non sa firmare. È il doppio significato in quel contesto. Però lui lo riprende dall'Apocalisse, i salvati. Tu sarai un salvato quando la croce del Signore è su di te, entra dentro la tua storia, dalla tua bocca, nel tuo nome c'è la croce del Signore. Questo è un po'. Va bene.
Bellissimi, eh? Ci avreste voglia di quasi di cambiare posto, da Fano andare a Fermo. Ma lì i posti sono limitati e non prendiamo tutti. Mi spiace.
A Fermo c'è una bellissima mostra fino al 30 settembre.
Eh?
A Fermo c'è una bellissima mostra.
Voi la conoscete Fermo, non la conoscete?
Per cui sì.
Giacomo, se vuoi vedere qualcosa di bello vai a Fermo. Rimanete ignoranti allora, rimanete. Con il vostro parroco, rimanete ignoranti con il vostro parroco.
C'è il mare a Fermo.
Non c'è il mare a Fermo.
Vedi?
Cioè adesso questo mi fa arrabbiare.
C'è il mare, c'è
il lungo di Fermo.
Preghiamo, facciamo un momento di...
Una macerata.
Sì, entriamo in un atteggiamento di preghiera, che il Signore ci aiuti nell'ascolto di quanto, nel parlare, nell'ascolto di quanto ci dirà attraverso Francesco. Quest'ultimo passaggio che spero così ci aiuti in una riscoperta della nostra vita umana, cristiana, la stessa cosa, nell'abbracciarla fino in fondo con Letizia, e dunque perché possiamo essere là dove il Signore ci ha chiamato, con quella disponibilità e generosità che vorremmo, no, regalare. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ti lodiamo, Signore Gesù, per il nostro fratello Francesco, perché ci aiuta a guardarci in profondità nella verità di chi siamo e nel desiderare di essere a immagine tua, che sei il Signore della vita e della morte, perché possiamo essere testimoni di una speranza, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Bene, la varietà. Ultimo passaggio di quel testo che abbiamo letto all'inizio, che abbiamo tentato di entrare, nel quale abbiamo voluto entrare. Che cosa Francesco racconta di sé nell'evento o nel periodo risolutivo che ha dato alla sua esistenza un timbro, una lettura, un senso generale. Ha cambiato l'universo, non più lui al centro, ma ha posto qualcos'altro fuori di sé come punto di riferimento. E ha detto che la logica non è conquistare, non è diventare il più forte, il cavaliere, ma è regalarsi a qualcuno. E lì tu incontri la vita. Ed è, ci ricorda che spesso o sempre la vita si trova là dove tu non penseresti. Quando la perdi, la regali, effettivamente soltanto in quel momento la trovi. Questa è la logica che ci ricorda il Vangelo, ma non è un'invenzione, non è un obbligo, ma è la logica in sé della vita. L'abbiamo spesso sperimentata, spesso. Ogni volta che l'abbiamo conquistata si è sgonfiata, ha perso di sapore, l'abbiamo uccisa. Ogni volta che l'abbiamo rispettata, amata, abbracciata e forse morti per essa, regalandoci, la vita è fiorita, è rinata. Io dico, poi voi donne lo sapete molto meglio di noi, io di nuovo l'ho letto scritto, ma credo che l'icona più bella di cos'è l'amore, di cos'è la misericordia, è una donna che partorisce. Una donna che si mette lì a servizio di un altro, facendolo urlare, come togliendogli la dignità, togliendogli la salute in quel momento, e perché un altro nasce. Questa è la vita. curioso, questo passaggio così strano. Bene, che cosa nasce da quest'uomo, da un uomo di misericordia, da un uomo che è diventato un fratello finalmente, che ha dato una risposta pacificante a un'esigenza profonda, che non è quello di diventare il più forte, diventare Dio, ma rimanere creatura capace di solidarietà con quello che ti sta accanto, capace di abbracciarlo fino in fondo. Questo uomo qui che cosa produce in sé? Qual è i frutti di vita eterna che produce? Francesco nel testo ci diceva che c'è una e vissero felici e contenti. La conclusione interessante. E allontanandomi da essi, lo riascoltiamo il testo conclusivo del testamento, e allontanandomi da essi ciò che mi sembrava amaro, la parola apriva la storia, era amaro incontrarmi con loro e mi mettevano nella verità della mia amarezza profonda. Ciò che sembrava amaro, dopo questo donarmi in un nuovo permanente, in un star con loro, mi fu cambiato, la parola cambiato non è troppo giusta, mi fu converso un furto, mi fu convertito, ecco la conversione, è un'esperienza di sentimenti, di sapori nuovi, non è uno sforzo, ma è il risultato di un cammino, mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo, e di poi stetti un poco e uscì dal mondo. Come abbiamo già fatto ieri per gli altri due passaggi, io vorrei con voi questa mattina guardare con attenzione questa testualità, questo modo di raccontare Francesco la conclusione di una storia. Che cosa comunica di sé? Non sta dicendo dovrebbe essere così per voi, poi forse sarà anche così per noi probabilmente. Se l'uomo è uno, le dinamiche sono uguali. Ma lui ci dice cosa è stato per me. Cos'è stato per lui? Dunque la domanda fondamentale non è l'applicazione per noi, non dovrebbe essere questa, ma probabilmente ritroveremo in quelle dinamiche parte di noi. Sarebbe qua interessante, ognuno si metta qui e racconta le sue dinamiche, simili o non simili, poi ci sono tragitti personali. Ma cosa per lui è avvenuto? Vorremmo, questo è l'obiettivo di fondo. E primo passaggio sulla quale vorrei un attimino fermarmi, poi andare a vedere le strutture, sono due passaggi importanti, è questa notazione, allontanandomi da essi. Questo, allora no, la prima domanda, allontanandomi da essi, chi era cambiato? La cosa abbastanza, non sconvolgente, ma molto triste vorrei dire, è una constatazione, che il mondo delle bronzi era restato lo stesso. Francesco non aveva cambiato nessun grosso problema, nessuna grande struttura di quella società, in quel caso povera, disgraziata. Il suo intervento di misericordia non aveva cambiato il mondo. Era più grande di lui la storia e le situazioni, le difficoltà, e lui non era colui che toccava il mondo e lo guariva. Non lo era stato. Francesco non è stato l'eroe che aveva cambiato il mondo. E qui la conseguenza che io vorrei, no, mi sembra istintiva, debba nascere. E quanta pazienza e umiltà, le due virtù che lui spesso le mette insieme e le nota come caratteristiche dell'uomo vero. Quanta umiltà e pazienza chiede non poter gestire e trasformare il mondo come vorremmo. Anche un mondo migliore, indubbiamente. Quello che la vocazione umana e cristiana ci dice di tentare di realizzare. E spesso i nostri capacità sono inferiori ai problemi davanti a noi. Ma non dico quelli mondiali, ma forse neanche quelli cittadini, neanche quelli parrocchiali, forse anche i problemi familiari, forse anche i problemi personali. Spesso non riusciamo a gestirli come si gestisce un computer, il quale tu comandi e quello obbedisce. La vita ci supera e occorre tanta pazienza nell'accettare che noi non dirigiamo la storia, non la trasformiamo come vorremmo. È un fatto. Dunque, i lebbrosi, dopo il suo intervento, rimasero lebbrosi. Qualcuno di loro forse fu toccato, aiutato un pochettino a... Ma molti di loro erano incazzati per la loro situazione. Sicuro, no? E lui poté far poco. Tutto sommato poté far poco. L'unico che era cambiato, quello sì. Di nuovo ritorniamo a quanto dicevamo ieri. L'unico che era cambiato, e lo racconta lui stesso, fu Francesco. Francesco non era più Francesco di prima, era un altro uomo. Al di là del tentativo di cambiare se stesso, ripeto, non perché è andato lì perché gli interessasse, ma di fatto il dono di sé, l'essere lì presente, la condivisione con, di fatto al di là delle sue obiettivi, dei suoi desideri, divenne per lui stesso una novità di vita. Questo è il grande paradosso, vorrei dire, ogni volta che noi ci regaliamo la vita, la cambiamo, e no, ma sicuramente quando ti regali cambi te stesso, non sei più lo stesso, sicuro. E anche perché una volta cambiato questo centro di osservazione, questo centro di percezione della realtà, io credo che tutta la realtà cambi. Perché cambia lo strumento dell'osservazione. Cambiano gli occhi, le orecchie, la bocca, il cuore, cambia il tuo modo di rapportarti a. E come era cambiato? E come era cambiato Francesco? Però stavo dimenticando, qui non ho notato, ma vorrei tornare, poi andiamo alla domanda, vorrei tornare allontanandomi, vabbè, qualche SM più, voi siete intelligenti, anche allontanandomi da essi, ciò che pensavo di averlo notato, ma la cosa interessante, perché questo ci ribadisce quanto vi dicevo, non fu un atto eroico, fu un modo di star con loro, rimase con loro, una permanenza più o meno lunga, ma condivisa. La capacità di resistere e di rimanere. Quanto dura il nostro essere lì accanto ai nostra gente che ci chiede la vita? Ripeto, ieri lo dicevamo, ognuno ha i suoi tempi, le sue lunghezze, un matrimonio dura un matrimonio. I figli c'ho bisogno di 30 anni prima che diventano adulti, oggi prima era un po' prima, e tu devi stare accanto, e poi forse non li lasci più perché tu rimani padre e madre, perché la tua parrocchia ti chiede un impegno e tu glielo dai, e quanto dura quel rimanere lì a servizio? La tua gente del lavoro, il tuo corpo, servire la tua storia e amarla quando anche diventa non troppo bella, non troppo gratificante questo corpo perché si ammala. Quanto dura il nostro star lì? E a quando potremo allontanarci per guardare così i frutti? Forse quando saremo davanti a colui che ci darà la risposta della nostra esistenza. Allontanandomi da essi. E dunque qui c'è l'inverso, permanendo tra loro. La capacità di restare là dove il Signore ci ha chiamato. Poi a volte, qualche volta, scappiamo. Uno gli arriva qui e sa che è. Adesso dammi un attimo di spazio per me perché non ne posso più. Va bene, che succede? Ti riposi, respiri e poi dici: Signore, beh, eccomi qua, ci voglio riprovare. Questa è la vita, è fatta, no? Però un allontanandomi da loro, che significa un essere stato con loro. Pensate all'inverso. E i tempi lunghi della misericordia, la capacità di reggere all'urto del tempo, quando l'entusiasmo se ne va, quando la fatica aumenta, quando le delusioni sono troppe, io rimango. Fino a che resista, poi ripeto, sono dei momenti in cui tu hai bisogno di sederti, di metterti a riposo, di dire basta adesso, e il parroco, il marito, la moglie o il confratello, il datore di lavoro, ma quello è un po', dovrebbe dire ti capisco, riposati e poi ripartiamo. Sono questo gioco della vita, ma stare lì. Come era cambiato Francesco? Allora, chi era cambiato? Sicuramente Francesco, il mondo è più grande di noi. Ma l'altra domanda che io vorrei porre al vedere Francesco che torna via da loro, come era cambiato? E questo ce lo racconta. Ce lo racconta con due passaggi. A livello generale si può dire così: acquista una nuova sapienza. La sapienza, sapete cos'è? È legata a sapore. La sapienza è il sapore delle cose. Tanto più hai una bocca che è capace di sentire il sapore, tanto più apprezzerai le cose e riuscirai a giudicarla. La sapienza è il sapore delle cose. E una forza, una capacità, una virtus, diremmo, di scegliere. A partire dal sapore tu riesci a fare delle scelte. Allora metto questo ingrediente e quest'altro, questo lo tolgo. È i sapori che ti determinano le scelte, normalmente. Allora c'è un nuovo modo di sentire la vita, un nuovo modo di gestirla. Sapienza e virtus e forza. Appunto, la prima trasformazione è il sapore dell'esistenza. Io sono sicuro, perché lo vivo io sono istintivo, l'avrete visto, insomma, sono primario. E se non sento il sapore, non riesco a... faccio le cose, quelle che devo fare, ma senza il sapore questo non sono efficaci, per me. Per cui il primo livello dove l'uomo, a partire dal quale l'uomo inizia ad agire, a fare, è quando sente dei sapori, perché siamo istintivi, siamo un po', no? Sapore. Non so se avete visto, mi viene sempre in mente quell'immagine del film di Nemo, Alla ricerca di Nemo, sì, tutti l'avete visto, siete bambini, e a me mi piace moltissimo, perché mi ci ritrovo forse, il famoso pesce cane, quale si era convertito, no? Lui non mangiava più pesce, no, non era buono, dopo bestie, no, con certe zanne, lui non mangiava più pesce, era... e si era convertito, era riuscito a dominare e domare se stesso. Poi c'è stato questo filino di sangue, esploso il lupo, è ritornato, i sapori, ecco, quelli cattivi e buoni ti fanno partire una forza, un'istintività, una, dei bisogni profondi, no? La sapienza. Il secondo trasforma, la seconda trasformazione con delle scelte conseguenziali. I due passaggi sono complementari, ma le scelte, se sono obbligate o di razionalità o di sensi di colpa, tutto, non sono scelte autentiche, non sono scelte radicate, che nascono dal profondo, dai sentimenti. Allora, un uomo nuovo, un modo nuovo di sentire, trattino, vedere l'esistenza. Il vedere l'avevamo visto all'inizio, il problema del vedere i lebbrosi e sentire, che è una cosa amara, un problema di sentimenti, di sapori, di appartenenza, di sapienza della vita. E Vasco Rossi avrebbe detto: non c'ha senso tutto questo, domani verrà comunque, anche se il senso non ce l'ho oggi e non ce l'avrò domani, nella rassegnazione. Ciò che qui Francesco sente è che c'è invece un sapore, cioè un senso le cose, c'hanno un ordine del sapere. In che cosa avviene come cambiamento di sapore dell'esistenza? La misericordia è l'olio che ammorbidisce le durezze di Francesco e rende il suo cuore di carne. La misericordia è l'olio che guarisce le ferite degli altri. Il samaritano è un emblematico. Versò olio e aceto, mi sembra, no, l'aceto non...
Vino.
Ma perché l'aceto pizzica forte, vino un po' di meno. Ma insomma, sulle ferite di quel disgraziato. Ma io credo che l'olio che tu versi sulla tua gente che ha bisogno della tue cure diventano innanzitutto o insieme l'olio che versa il tuo cuore duro, lo ammorbidisci il tuo cuore incapace di regalarsi, ogni volta che si regala lui diventa più morbido, diventa più umano, no? Diventa più un'incardia e non uno sclerotico. E credo che in questo contesto questo cuore nuovo che inizia a pompare sangue, che diventa un cuore di fratello e non più da cavaliere corazzato, a questo punto il modo di sentire, ecco qua, inizia a scrivere il Cantico delle Creature. Io su questo vorrei fermarmi. La prima parte, lavorare sul Cantico delle Creature come interpretazione dell'uomo nuovo che è diventato Francesco, un uomo che sa lodare, l'uomo che ha una sapienza della vita, è quella che contempla l'esistenza e la loda, non che se ne appropria e non riuscirà mai a cantarla, o le canterà dei pezzi che gli interessa a lui, ma non nella sua globalità. La vita è o conquista o contemplazione. Il fratello contempla, il cavaliere conquista. E dunque inizia a scrivere il Cantico delle Creature, perché ha un atteggiamento diverso a quello di prima. E grazie ai sentimenti nuovi, andremo a vederli, lui riesce a trasformare nella globalità la sua esistenza, perché tocca le tre direzioni del nostro vivere. Fondamentalmente, questo lo diceva tutti i grandi mistici, Bonaventura, lo studio a lungo, è uno che c'è il pallino di queste tre direzioni, ma sono, come posso dire, le tre direzioni, la larghezza, l'altezza e la profondità dell'esistenza, dove tutto l'universo, lo spazio e il tempo di fatto viene toccato. Sono, il primo è dentro di sé, dentro di noi stessi, là viene toccata qualcosa, il modo di produrre e sentire, organizzare e amare la vita, là dentro, viene trasformato qualcosa. Poi fuori di noi, verso il mondo, quello che ci sta di fronte, un modo nuovo di percepirlo. Terzo ambito è verso l'alto. C'è un Dio sopra di me. il quale verrà percepito in un modo nuovo, riempito, realizzato questo modo nuovo di percepire Dio a partire dall'esperienza della misericordia. La conversum fuit, si cambiò le cose sia dentro di me che davanti a me che sopra di me. Le tre grandi direzioni dell'esistenza umana. E l'una verifica l'altra. Non ci possono essere un ambito saporoso e l'altro dove aggredisco, dove conquisto. Non può essere un rapporto con Dio bello, di affettività e di preghiera, e poi il resto è brutale. Dice Francesco, dove c'è una virtù ci sono tutte le altre, dove ne manca una, mancano tutte. La compattezza dell'esistenza, l'integrità, la omogeneità dell'esistenza. Non siamo fatti a compartimento stagni. La verifica di noi stessi si verificano sempre, o mai. Normalmente. Un frutto porta sempre le pere, non è che su un ramo porta le pere e un altro porta le susine. La pianta porterà quei frutti a tutti i livelli, a tutte le direzioni. Bene. La prima direzione, con se stesso, che cos'è l'uomo nuovo che nasce dopo che si è regalato a qualcuno, dopo aver usato misericordia, nel vivere la misericordia, in questa impostazione mentale, ripeto da fratello. Io credo che prima di tutto sia un uomo guarito. Sapete, quello delle patologie, spesso ne parliamo, le nostre patologie. La patologia è un pathos, cioè una sofferenza. E la malattia non è un trasgredire una legge, ma una sofferenza con te stesso, una non adeguatezza, non situazione positiva. Tu stai soffrendo, questa è la patologia. E guarirsi e guarire è uno dei desideri e degli obiettivi più profondi, là dentro guarire. Appunto, le nostre malattie dell'anima, della psiche, direi, usiamo la parola, poi un discorso un po' complesso, ma usiamo anima per dire questo mondo interno, questo pozzo profondo nel quale abbiamo l'intero mondo là dentro e spesso si guasta, spesso è buio e non sappiamo ben toccarlo e riordinarlo. Le malattie dell'anima sono difficili da individuare quanto da guarirle. Il primo passaggio è capirle, le nostre malattie, e poi, forse, guarirle. Ma credo che il primo è necessario, senza il quale non si può fare il secondo, è tanto difficile quanto il secondo. E dunque, fondamentalmente, Francesco ha verificato questo, la fatica della verità. La fatica della verità. Cioè la fatica della verità con se stessi che nasce da un travaglio. Vi dicevo la storia della pietra, la verità non può essere conosciuta, no, se non tu ti impatti e la vita ti smaschera, forse in un modo anche brutale. Non è un'autoanalisi come fa il computer, è piff e lui si autoanalizza e dice cosa che sono i problemi. Questo è difficile con noi stessi, normalmente occorre essere confrontati, essere obbligati, essere andare nel profondo è una fatica, bisogna avere delle pietre che ci tirano giù. Per guardare sto mondo, se hai poi la serenità, la pace, l'accettazione di guardare e non lo rifiuti in un modo iroso. Il travaglio, io parlo di un travaglio voluto, cosciente, consapevole, accettato, questo è l'uomo nuovo. Il guarito, io credo, innanzitutto è colui che non ha paura della verità e lavora per raggiungere la verità, con verità e con onestà. Quello che si mente, se la racconta, è un malato e non puoi fare molto con lui. Qui siamo a livello umano, a livello di situazione nostra primaria. Un atto di verità che è il presupposto della libertà. Che poi la libertà, sapete, non è libertà dai problemi, dalla nostra carne. Iniziamo a svolazzare, diventeremo come gli angioletti. Avete visto mai le figure degli angioletti? Una bella testa con due alette dietro, noi vorremmo dire così, pi, 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 senza corpo, no? La libertà non è liberarci da un peso, ma è l'accettazione di quel peso. Questo è l'uomo libero e guarito, colui che si sa accettare, che dice un amen profondo nel nome di Gesù Cristo e di una storia sensata, e questo è un uomo libero, un uomo guarito, nonostante che restano i problemi del camminare, del gestire, del fare, perché saremo pesanti, rimarremo pesanti fino alla fine della vita. Però uno si dice amen, con tutto il travaglio che ha presupposto, ma dice amen, a mia moglie, ai miei figli, al mio corpo, al mio carattere, alla mia storia, al mio lavoro che non mi piace, per quanto e non puoi cambiarlo. Sapete, c'è quella bellissima preghiera, ma ve l'ho detto già, perché a me ogni, a questo punto mi torna sempre in mente, la preghiera del sapiente, che ha, chiede tre cose. Cambiare ciò che è possibile cambiare per renderlo migliore il mondo. Accettare ciò che non si può cambiare. E soprattutto distinguere i due momenti. Non fare confusione. Quando vogliamo cambiare ciò che non è cambiabile e non cambiamo ciò che è possibile rendere migliore. Credo che l'aggiungere la libertà e l'accettazione consapevole della propria limitatezza. Questo è l'uomo guarito. Questo è l'uomo guarito. E dunque diventa un uomo solidale, perché è capace di accettare la propria creatualità e figliolanza, la riconosce nell'altro ed è capace di solidarietà, di vicinanza. Chi vive la misericordia entra in un rapporto con sé di novità e di rinnovamento e di guarigione fortissima. Fortissima. Ed è l'olio che ti guarisce. E non è un auto studio, forse, ma è un regalarti per ritornare a te dopo. Da uomo nuovo. Un uomo che sa dire amen, addirittura direbbe Francesco, alla propria morte. La morte è il luogo dove tu, dove la tua creatorialità viene smascherata fino in fondo. O diventa il grande fallimento o il grande amen, quello ultimo che darai a te stesso, che sarai l'uomo libero, l'uomo guarito. Il mio amico Bob che chiama fratello cancro. Un uomo libero, un uomo capace di vivere la sua creatorialità senza l'angoscia, senza la rabbia. Questo è l'uomo guarito, cioè l'uomo santo. Qui siamo veramente l'umanesimo cristiano. È l'uomo santo, o l'uomo guarito. Uguale. E che dice lui? Laudato sì, mi signore. Questo non avrebbe mai potuto scrivere se era il Francesco precedentemente all'incontro col Donazio a qualcuno. Se era l'uomo cavaliere, un cavaliere non potrà mai cantare la sua sconfitta. Laudato sei, mi signore, persona nostra, morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Su questo vorrei fermarmi. Nelle tue santissime volontati, chi sarà trovato nella tua volontà? Cioè nell'accettazione amorosa, forte, consapevole della storia che c'ha davanti a sé come luogo della tua volontà. Dove l'abbracci quella storia fino in fondo e quell'uomo che ha trovato così, il servo operoso nel mettersi al servizio, quest'uomo non subirà la seconda morte. Perché l'uomo che muore incazzato, scusate il termine, cioè che è arrabbiato perché ha perso il regno, quest'uomo morirà due volte. Due volte. Sarà un arrabbiato per l'eternità. Noi vivremo l'eternità come saremo morti, come saremo vissuti. Vivremo l'eternità come saremo morti e moriamo come siamo vissuti. C'è una continuità. C'è una continuità. Saremo per l'eternità quello che siamo stati qui. Il grande giudizio, se ci sarà un giudizio, lo daremo noi su noi stessi. Noi su noi stessi. Continueremo a essere quello che siamo stati qui, fondamentalmente. Beati quelli che verranno trovati nelle tue santissime volontati. Quest'uomo qui è un uomo santo e sarà beato. Un uomo guarito che con se stesso ha ottenuto la dolcezza, trattino la pace, la sapienza. Vedete, qui stiamo, io credo, che stiamo parlando dell'umanesimo cristiano. Chi è l'uomo per il cristiano? Chi è l'uomo per il cristiano? Se noi diciamo che l'uomo è colui che deve qui soffrire per meritare di essere poi in paradiso, noi proponiamo una certa lettura dell'essere qui in questa storia, che spesso abbiamo, o qualche volta abbiamo proposto, forse oggi il mondo, ma non per un problema di marketing, dobbiamo cambiare immagine, ma oggi sicuramente il mondo e noi stessi diciamo, ma forse è un umanesimo a parentesi, non c'è un umanesimo che dà continuità alla mia storia, perché di fatto è una parentesi e poi inizierà la vita. Questa cos'è? È una prova, sto vivendo per finta. E il Vaticano II ha riproposto il grande nuovo umanesimo, l'uomo perfetto è Gesù Cristo, si parla di un umanesimo perfetto, dell'uomo perfetto. Cos'è l'umanesimo in questo contesto di Francesco? È colui, l'uomo è colui che gusta la vita, colui che prova la ha bisogno di dolcezza e la realizza la dolcezza dell'esistenza. Lui dirà, non so se lo ricordate, si trasforma in dolcezza dell'anima e del corpo, l'integrità dell'uomo che vive quanto desidera come prima cosa, che è la prima vocazione che Dio ci dà, gusta la vita. E la vita non è aver tutto e dunque essere cavalieri, ma è la capacità di amare quanto ti è di fronte come dono di te. Lì troverai la dolcezza, lì l'uomo si realizza. C'è un umanesimo cristiano. Una dolcezza integrale. L'anima e il corpo, vedete un altro passaggio dell'umanesimo cristiano, e noi lo proclamiamo ogni volta nel credo. Alla fine del credo, noi non diciamo che stiamo qui trasportati da una navicella che poi verrà scaricata perché non servirà più, il famoso shuttle, no? Il quale è proprio uno viene buttato nel vuoto e l'altro prosegue, l'anima e il corpo. Francesco parla di una integralità, di un'esperienza, la quale verrà la proclamiamo nel credo ogni volta dicendo: io credo che la mia e realtà di adesso durerà per l'eternità. La risurrezione della carne, diciamo. In fondo non diciamo l'eternità dell'anima. Questo è un concetto di tipo greco, successivo, che ha sdoppiato l'uomo dividendo carne e anima, facendo la carne una cosa brutta e l'anima sto fazzolettino bianco da salvare. Ma c'è una scissione, c'è un dualismo che non ci piace, perché poi non riesco a sentire dove è l'anima e dove è il corpo. Siamo un'integralità, siamo un io fondamentalmente unito. E nel credo proclamiamo che questo io unito è chiamato alla vita eterna. E qui già gusta la vita ogni volta che la regala, un problema di dolcezza dell'esistenza. Questo credo sia i grandi passaggi dell'umanesimo cristiano. E il gusto o la dolcezza che costituisce la liberazione dall'angoscia. La grande malattia dei nostri tempi è questa angoscia, questa febbretta di cui parlavamo prima, che ti fa essere insicuro, angosciato, appunto queste parole, ma non sai poi bene bene perché. Forse perché c'è una soddisfazione di fondo, quell'uomo che vuole conquistare, conquista, ma poi gli si spegne le cose. Allora riconquista qualche altra cosa perché quello gli dà la possibilità di avere una speranza piccolina, ma intanto lo fa camminare quel tratto e poi ritorna lì e pluft. Ora è in base al meccanismo che c'è un'esistenza febbricitante. Un uomo che è capace di libertà e di essere un fratello, di avere quella docilità e serenità nel dire amen alla vita, quest'uomo non è esentato, ma è come di prendere le pasticche contro l'angoscia, contro la pressione alta. È la capacità di immunizzarsi o comunque di difendersi o di chiamarla per nome ogni volta che la sente. Forse è riscattato in me un meccanismo da conquista. Un uomo che viene liberato. Sì, un uomo che non ha smesso, vorrebbe smettere di impostare la vita come conquista e renderla una contemplazione. L'umanesimo cristiano ha l'integrità della nostra esistenza che è capace di contemplare, di rispettare la vita e guardarla con stupore. Questo è l'uomo nuovo, questo è l'uomo pacifico, questo è l'uomo capace di creare rapporti veri, di non vivere nella guerra costante, questo è l'uomo nuovo. È un uomo che sente in un modo diverso. Bene, questo è il primo livello, il noi che si guarisce, che dovrebbe prendere l'olio della santità. Un uomo che cambia anche nel modo di sentire ciò che sta davanti a lui, il mondo, gli altri, questa realtà che la percepisce e dunque si rapporta in un modo umano. La sua identità di frate, Francesco. Frate Francesco dice innanzitutto una relazione con altri, e due sono i rapporti, i momenti nei quali Francesco diventa frate, lo verifica e dunque deve fare delle scelte precise. Il primo è lo stupore nella lode del mondo, questo creato, il creato, proprio l'esistenza di altro da me, che mi supera infinitamente, che diventa il luogo della fraternità. E tutto il passaggio di cui adesso leggeremo dei testi, sulla lode del creato. Non credo che sia a caso che Francesco abbia scritto quel testo e in ogni volta usato la parola frate, sole, luna, sorella luna e giù. Un uomo che sente in un modo diverso, lo canta così il creato, la lode, perché percepisce la sua relazione in un modo teologico. Cioè, c'è un uno davanti a noi, a me e a questo mondo, da cui deriviamo tutti, e c'è una paritarietà tra me e questo mondo. Non sono io quello che lo conquista, che lo domina, il padrone, non sono il padrone, ma sono colui che viene da una stessa origine, io, gli animali, il mondo intero. Una bellezza, ecco appunto, una bellezza che rinvia a una paternità che rende parità o paritario il rapporto. Su questo io imposterei, su questi livelli, una teologia dell'ecologia, cioè dovessi impostare. L'ecologia non è semplicemente l'amore per le creature, indubbiamente, perché hanno i loro diritti, non è un problema di diritti semplicemente per noi cristiani, ma è un problema teologico, cioè rispettare la loro origine, che non è da me, è da un altro, dal quale è un rapporto di paternità anche loro. E ogni volta che distruggo il loro volto, ne me la proprio sfigurandolo, sfregiandolo, io in fondo mi tolgo la possibilità di guardare bene il suo volto, di vedere la sua icona, la sto sfregiando. Non sono il padrone e perdo una possibilità di vedere il suo volto. Questo un po' io, su questi termini qui, imposterei una teologia cristiana dell'ecologia. E cioè, allora non sarà mai un mondo a mia disposizione da usare, sfruttare, deturpare. Non posso fare quello che voglio. Io non posso fare quello che voglio. Dovrò renderne conto di come ho amato anche questi miei fratelli, che non sono uomini, ma sono creature. E io credo, non so se sto esagerando, ma non penso, Dio mi chiederà conto. Francesco avrebbe detto questo: sono fratelli e io non posso fare di loro quello che voglio. È chiaro che un mondo condiviso diventerà un mondo rispettato sarà un mondo condiviso. Non ci sarà quelli che lo dominano e se ne appropriano, e gli altri che vengono esclusi. Ci sarà una conseguenza di tipo relazionale, sociale, in questa lettura ecologica del mondo. Allora il cantico. È tondo? No, non è troppo tondo, ma sì. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate sole, lo quale giorno e te illumini noi per lui. E tello è bello, e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Poi andiamo avanti nelle varie immagini. Di te altissimo porta significazione, è l'icona di te. Se io spengo il sole, spengo l'icona che mi parla di te. E il sole non possiamo gestirlo, per fortuna, se no avremmo messo le mani anche su quello. Ma quello non si può toccare, che è troppo caldo. Ma ciò, ogni volta che deturpiamo qualcosa che parla di lui, ci togliamo una possibilità di guardare al suo volto, che riflette o si manifesta in questi passaggi. Poi, laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. La preziosità delle stelle che non possiamo prendere, bellissimo. Ma la preziosità non dipende da come le metti in tasca e diventa un conto in banca. La preziosità è lo stupore della loro bellezza. E questo è un uomo ricco, molto di più di chi ha un grande conto in banca e diventa incazzato su tutto e non riesce mai a alzare gli occhi verso il cielo e stupirsi che c'è di più. Terzo passaggio, chi sarà adesso?
Acqua.
No? Mannaggia, non è rotondo, non è, ma... Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per aere, e te nubile e te sereno, e omne tempo, per lo quale le tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto umile e tumile, e te preziosa e te casta. La parola preziosa, guardate quante volte ritorna. Lui è un uomo povero, eppure la preziosità delle cose lo rendeva ricco. Mi fai ricco, Signore, perché mi dai qualcosa di prezioso, che è molto di più di quanto potrei conquistarmi. E se lo deturpo, perderei la preziosità delle cose. Laudato sì, mi Signore, per frate Focu, per lo quale inallumini la notte del bello e iocundo, robustoso e forte. Questa è una bellissima... iocundo, robustoso e forte. Bello, iocundo e robustoso e forte. Noi abbiamo perso il rapporto col fuoco. Cioè, giocondo, è vivace, fa compagnia. Non so se qualcuno di voi c'è il focolare, io ricordo da ragazzo, eravamo in casa. Abbiamo perso il rapporto con la bellezza del fuoco. Ma forse abbiamo perso il rapporto con la bellezza delle cose, perché le stiamo usando e più e non più contemplando, guardandole con rispetto e percependone la ricchezza che quelle sono per noi. Abbiamo perso questo rapporto, siamo diventati consumatori, non contemplatori. E l'acqua cos'è se non bottiglie d'acqua? Il fuoco è il fornello, tutto quanto automatico, non abbiamo più il contatto vero, semplice. Abbiamo perso un sacco di ricchezza e di preziosità forse. E l'ultimo, laudato simi Signore per Sora nostra, Madre Terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti e coloriti fiori e erba. La chiama Madre, la Madre Terra, sulla quale è voluto giacere nel suo grembo, nel suo seno, prima di morire, nudo su Madre Terra. Un'altra esperienza che non facciamo da una vita, una volta mi ha molto impressionato, in un esercizio spirituale c'era un nostro frate, uno svizzero, che aveva fatto una lunga esperienza in India, dunque aveva entrato in quella spiritualità, così, ma la stava tentando di tradurre nel cristianesimo e nel francescanesimo, no? E allora ci faceva fare esperienza dello stupore, del guardare ciò che conosci, ma guardalo con un'altra intensità. E uno di questi momenti, di questi esercizi, era di camminare con i piedi nudi sulla terra. Beh, c'era un campo di terra. Di camminare sulla terra, Madre Terra. Il contatto che non abbiamo più, anche sulla sabbia. Noi quando camminiamo scalzi, forse sulla sabbia. Ma lì siamo in un atteggiamento di farci vedere, di vedere che proprio la sabbia ce ne frega altamente. Siamo lì a guardarci, a misurarci come siamo, imbronzati. Non guardiamo nient'altro che noi stessi e quella che passa accanto. Ma il resto non ce ne frega niente. Ma fare l'esperienza della terra, di Madre Terra che ti sostiene. Ritornare all'ovvietà di quanto abbiamo tra le mani e stiamo deturpando e dire questo mi parla di più e mi fa prezioso, questo sì che mi rende prezioso. Stupirmi di uno spettacolo enorme. Lo stupore di un uomo che guarda avanti a sé e riesce a contemplare. L'urlo. Perché ho messo questo? Perché avrò messo questo?
La paura della morte.
Il nostro urlo è di stupore o di disperazione per un mondo che non parla più di lui perché è sfigurato e divenuto minaccioso? Un urlo, l'urlo cristiano dovrebbe essere: che bello! Non riuscire a trovare un'altra immagine che potesse dire questo. Questo no, appunto. Però io l'ho voluto mettere un urlo ambiguo. No? Questo è, io avrei messo uno bello, ma non riuscì a trovarlo, un urlo di stupore, che bello, ecco. E l'altro quello della paura, sì, questo è un po' angoscioso, perché forse è più vero che ci abbiamo dentro, è più vero che c'è angoscia, sto buco dell'ozono, che io non ho capito mai cosa sia, ma ogni volta che lo sento dico speriamo che si sia un po' richiuso, però siamo dentro questa specie di angoscia, ce la diciamo, non so se è vero, ma è vero sicuramente, qualcosa...
Si hanno rubato due volte.
Sì. L'urlo. Per cui non lo so come ci troviamo e quanto il mondo ci mette gioia o angoscia, ma non perché lui è angosciante, perché noi lo stiamo rendendo forse per una smania di che cosa? E noi europei quando siamo responsabili? Adesso stiamo andando a grandi concetti di cui ognuno dice beh, ma io che posso fare? Indubbiamente, però siamo dentro una storia che ci appartiene. Siamo dentro una storia di cui siamo responsabili, non so a che livello, nessuno c'ha i bottoni per regolare le cose o per comandare di noi, però noi siamo dentro una storia di questo tipo qua. Facciamo, sapete, un po' come quello di Venezia, ero su tanti anni fa a Venezia, il vaporetto, e c'era quello del vaporetto, e chiedevamo noi, ma è vero allora che Venezia sprofonderà tra un po'? Lui rispondendo in veneziano, non riesco, dice, ma... Per me e per i miei figli Venezia rimane in piedi, poi il resto per chi se ne frega. E siamo un po' così noi altri forse. Però viviamo un'angoscia che non ci fa più lodare Dio, perché o lo sfruttiamo, e dunque l'angoscia del prendere, o la paura che questo finisca. Ma forse perdiamo il tutto del più bello. Secondo, una fraternità con il mondo e una fraternità nei rapporti con gli uomini. Si interrompe in Francesco, credo, la teologia, la visione medievale della vita. La visione medievale era quella della piramide, relazioni piramide, dove c'era chi comandava e il quale distribuiva il suo potere, il loro volte dava agli altri, tutti avevano un ordine piramidale. Chi comandava di più e chi comandava di meno. Questa era la struttura ferrea del Medioevo. Ma è la struttura nostra, del cuore, che ripeto è l'ordine della gerarchia. Interrompe questo rapporto per intuire o per proporre un rapporto di circolarità, dei fratelli che si servono a vicenda. Uno dei temi che lui, dei testi biblici che utilizza abbastanza nei suoi scritti, è quello del capitolo 13 di Giovanni. Lavatevi i piedi a vicenda. Un mondo che incomincia a girare intorno a sé attraverso una circolarità dei servizi e non del chi arriva prima più in alto mettendo il piede sull'altro che lo appoggi per alzarsi. Questi sono due modi di vedere il mondo opposti. Francesco ha capito che se voleva uscire da un mondo di violenza doveva usare un'altra figura geometrica, non nelle piramidi ma il circolo. E credo che questa sia l'unica possibilità di parlare di riconciliazione e di perdono. Il perdono, la capacità di abbracciarsi nonostante gli sbagli. E tu quando l'altro ha sbagliato dici adesso è il mio momento per potergli mettere il piede addosso e alzarmi su di lui. E lì sei spietato, perché sei stato derubato, sei stato tradito, sei stato ingannato e lì tocca a te il momento del potere. La capacità di perdono è uno dei momenti tra gli altri in cui tu verifichi chi sei e come l'altro lo consideri. La capacità di riabbracciarlo perché è lebbroso, perché è schifoso, perché ti stava infettando e tu lo riabbracci. Questo è uno dei momenti nei quali tu verifichi veramente se tu sei un fratello o sei un cavaliere. Se sei un cristiano o sei un pagano, usando altre parole. Questo è uno dei passaggi risolutivi, fratelli. Dove tu lì non menti, non bleffi, perché scardini certi meccanismi, volendolo, non per istinto, ma volendolo, e ti rapporti all'altro nonostante quello che è successo.
Puoi ripetere, scusa?
Io credo che il perdono sia uno delle verifiche fondamentali e risolutive della tua identità. Se ti senti un fratello, capace di aver misericordia perché l'altro in fondo, il suo sbaglio ti appartiene, forse nelle sue situazioni avresti fatto peggio, nella sua condizione, o nella capacità di dire ok, non capisco, ma non ti lascio, non ti ammazzo, come vorrei e potrei. In quel momento il perdono, nel nome di Gesù Cristo indubbiamente, in una logica diversa da quello che il mondo ti propone e che tu istintivamente senti. Stavolta tocca a me, mo ti faccio vedere. Ti faccio mettere in ginocchio a me e chiedere pietà. Questo mi esalta e forse mi placa. La morte tua placa la mia rabbia. Questo è il principio di fondo. Poi non ti ammazzo fino in fondo, ma ti faccio soffrire sicuro. È questo il mondo che noi vogliamo proporre come cristiani. O l'uomo vero, sì, in Gesù Cristo compreso, è quando perdoniamo gli altri. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermità e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te altissimo saranno incoronati. E l'incoronazione di cui parla, diventeranno re, già qui si realizza. Tu diventerai un piccolo principe, tu sarai un signore, tu sarai un fratello. Ma questo è faticoso, perché quello è il momento più radicale nelle quali tu devi verificare una logica inversa da quello del potere arrogante della vendetta. Quella della violenza, devi bloccare la violenza. E quello è un fiume in pieno, una volta partito è difficile bloccarlo. Laudato sì, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore. Badate, nel cantico delle creature, Francesco dell'uomo parla soltanto di questo dote, di questo elemento, di questo passaggio. Come lo stesso Gesù nel commento del Padre Nostro. Lui dice il Padre Nostro e poi fa un unico commento, un unico passaggio è commentato da Gesù. Non tutto, ma quello del perdono, perché Gesù aggiunge, chiarisce quel passaggio come fosse risolutivo, perché se voi perdonerete, il Padre vostro perdonerà a voi, altrimenti non vi perdonerà. Fa quel commento di quel testo. Cioè là il perdono è un luogo della verifica di chi tu sei. No, tutti l'abbiamo vissuto, la fatica di perdonare, tutti. E lì tutti abbiamo capito, o entro in quella storia, quella logica, e verifico veramente quello che proclamo con la bocca, o sono ancora ai margini di un'esistenza nuova. Ed è per questo che andiamo avanti all'altare, Signore abbi misericordia con noi, che non riusciamo a vivere la misericordia, a vivere una logica evangelica, non ce la facciamo, dacci pazienza ancora, dacci il nutrimento. Ecco il perché le nostre liturgie. E ultimo passaggio, e chiudo, un modo nuovo di sentire Dio. Con se stesso, un uomo rappacificato, un uomo guarito, un uomo capace di verità e di accettazione. Con il mondo delle creature, la lode del mondo e la preziosità dello stupore, no, lo stupore della preziosità, scusate, e dunque con i fratelli, un mondo capace di perdono e di solidarietà e di giustizia, e un nuovo modo di sentire Dio. Un nuovo modo di sentire Dio. La teologia è indubbiamente guidata da una logica di misericordia. Il Dio che avremo davanti agli occhi sarà un Dio, tra virgolette, condizionato a un'esistenza. L'esistenza, il modo di vivere, ci fa pensare Dio. Come viceversa, il pensare Dio ci condiziona la realtà. Ma io credo che il vissuto primario, quello che è prima di diventare razionale, cosciente, ci dà dei passaggi che in qualche modo poi ci fanno sentire Dio. Se tu hai avuto un padre tiranno, che tu hai dovuto temere più che amare, forse l'immagine di Dio è molto condizionata da quello. Lo chiamerai padre, ma sarà difficile crederci che quello è un padre. In lui ritroverai i meccanismi della durezza della vita. Se tu non hai vissuto mai la misericordia e sei sempre stato lì sul puntuale, preciso, ma spietato, tu sentirai Dio che sarà con te altrettanto e penserai e proporrai un Dio del genere. È chiaro. E la domanda che mi faccio è: la Chiesa, quale Dio propone? A partire da quale atti o situazioni di misericordia parlerà di un Dio di misericordia? Chiaro. L'amore di Dio Padre. Questa è la grande prima proclamazione. Il Dio che è davanti a noi è un Dio di amore ed è un Padre. Sapete, il Dio medievale era un Dio che rassomigliava e garantiva e permetteva e dava il diritto a quella società di essere così strutturata. Il Dio medievale era il sommo, l'altissimo, la somma maestà, a partire da quale tutto il resto veniva data come autorità. L'imperatore, il papa, poi tra loro facevano a pugni per chi era il primo, ma è da lui, da Dio, che ricevevano l'autorità e la distribuivano in un modo ordinato. Dunque lui era il sommo della struttura sociale.
Comunque c'era.
C'era, sicuro
no,
che c'era.
No, nel senso che l'ateismo non esiste.
No, l'ateismo non aveva senso. Ma l'ateismo cos'è se non il rifiuto di un Dio del genere? Un Dio del genere non mi interessa, se c'è un problema suo. L'ateismo è il rifiuto di un Dio che non è possibile amare o diventa un rivale. Questo Dio qui, se comanda lui, io sarò il suddito, ma io non voglio essere suddito.
Oppure ti potrebbe sembrare talmente bello quasi da essere impossibile.
Sì, ma io credo che più ci mette angoscia un Dio del genere. Non ti fa sentire figlio, ma ti fa sentire suddito. Un Dio della sommità, il Dio sommo, ti dice tu sei il mio suddito.
No, io dico di Dio in quanto ateismo, parlavo del problema dell'ateismo. No, l'ateismo era forse inconcepibile.
Sì,
comunque un Dio,
no? Che Dio c'era è sicuro, e che Dio doveva essere al sommo era altrettanto sicuro.
C'era l'eresia, non l'ateismo.
Sì, ma l'ateismo è un concetto che viene successivamente, lì non esisteva. L'ateismo...
No, io adesso parlo per me, non parlo dell'ateismo, parlo del non credente che in me, che purtroppo spesso è troppo forte, che forse in quel caso lì non era neanche concepibile.
Sì,
perché tutte le cose che fino a questo momento hai detto mi sono piaciute in una maniera esaltante, proprio molto molto belle. Però mi piace anche questa scansione che hai dato, perché la prima parte ha un taglio anche molto, poteva essere anche quasi un incontro psicologico, perché è veramente tirato fuori l'umanesimo dell'uomo, dai delle soluzioni, hai trattato anche il mondo con l'altro, il creato, e che rischia in un certo senso, se non arrivavi al terzo punto probabilmente, di essere quasi un discorso New Age, bellissimo. Quello è il punto che io faccio più fatica, per cui lo dico e mi è uscito fuori, è proprio il rapporto con un Dio che non sento né padre, io ho avuto un padre buono, per cui cioè tutta una serie di circostanze favorevoli, ma quello che poi mi turberà probabilmente è il discorso anche nei confronti della morte, così, di vedere un al di là fin troppo bello e vero, per cui e lì esce fuori il mio non credente che magari fa fatica a in certe situazioni a vivere la dimensione religiosa, cosa che probabilmente nel Medioevo tu, come hai detto, probabilmente era comunque scontata, non c'era una concezione che magari è venuta dall'illuminismo, non so qual è stato il fuoco, no?
Penso che forse convenga scendere un tantino e dire, anche per me è stato così, ma anche il ritiro di oggi è così. È molto diverso alzare gli occhi a Dio prima e dopo aver abbracciato il lebbroso. Il mistero di Dio rimane, ma ci sono due modi di guardare a Dio, prima di stare con i lebbrosi e dopo essere stato con i lebbrosi. Questo è certo per tutti. Questo è certo per tutti. Certo. Io mi fermerei qui. Forse dobbiamo anche limitare questa domanda occidentale, no? Però credo che anche nella nostra esperienza, quando abbiamo sperimentato la malattia, la povertà, quando abbiamo rischiato, tra virgolette, la vita per comprometterci, ci siamo rivolti a Dio in un modo diverso, e anche persino i nostri peccati avevano un sapore diverso agli occhi di Dio. Questo è certo. Sul resto si può discutere, ma questo è prassi, è come dire, è 3 più 3. Perché il resto si può discutere.
Ti cambia il sapore in bocca, e tu quando parlerai di Dio avrai un altro sapore in bocca. Questo è il problema. E la teologia è un modo di ragionare sul sapore che tu hai provato, hai ricevuto a partire da un atto di misericordia. Come ti cambia te stesso, cambia il modo di vedere il mondo, così cambia il modo di sentire Dio e di fare teologia, di ragionare su di Lui. Mi dicevo nel Medioevo, l'angoscia che Dio procurava. L'Eucaristia era, per dire solo questo, era rarissimamente ricevuta, perché il problema è non che non ci credevano, sommamente ci credevano, è che avevano paura. Se tu non eri pulito e perfetto, quando ti avvicinava la somma maestà venivi fulminato, tu eri peccatore di lesa maestà. Quando andavi dal re, sommo re, l'imperatore, dovevi essere degno di stare là davanti, altrettanto Dio. E l'Eucaristia nessuno, pochissimo, alla fine della vita lo facevano, tanto che 1215 Francesco ha iniziato i primi passi con la sua fraternità, il famoso concilio Lateranense IV, è da là che c'è quella legge che fino a 50 anni fa era ancora importantissima, che i cristiani facciano la comunione e si confessino una volta almeno all'anno, perché non lo facevano mai. Allora il minimo che si doveva chiedere una volta all'anno, a Pasqua, da là, 1215. Capite? Ma lì, al di là della non devozione, non frequenza, c'era un'immagine di Dio terrorizzante, che ti faceva stare distante. Dio, il Dio di Francesco. Francesco non era un teologo, non era un teologo. Ma io credo che quest'uomo, Francesco, con un impatto forte di misericordia donata e dunque ricevuta, cambia il modo di parlare di Dio. Io vi faccio leggere le famose lode di Dio Altissimo, un testo che avrete sicuramente inteso, un testo banale, apparentemente. Banale, perché sono delle litanie a Dio. Però prima di leggerlo vi dico due passaggi. Il primo, come è stato scritto e per chi è stato scritto? Era per Leone. Questa è dentro la famosa cartula che lui invia a Frate Leone. Il Frate Leone era triste, vi dicevo ieri, stava in un momento di cacca, immagine un po' forte, ma insomma, perché lui insieme a Francesco avevano sto ordine che non era più quello che avevano pensato, per il quale avevano dato la vita. Lui, Leone, partecipava a quella tensione grossa. Ma Francesco, abbiamo dato la vita perché cosa? Vedi che qui non ci stiamo più a capire. Alcuni vogliono fare un'altra storia, un altro modo di impostare l'ordine, ma abbiamo sbagliato a buttar via la vita perché cosa? La tristezza del cuore. E Francesco gli dice, lui, Leone, a Francesco, aiutami, io sto male. Io sto male. E gliela faccio più. E Francesco gli dà quella la benedizione, che la misericordia di Dio entri nel tuo cuore, ti aiuti a ritrovare la misericordia, il suo volto ti stia accanto, ti guardi, perché la vera tristezza è la solitudine, quando ti senti solo e abbandonato, e dall'altra parte gli dice: tu, caro Francesco, caro Leone, riuscirai a liberarti da un io angosciato e triste quando giri pagina e inizi a dire un tu sei. Dimentica per un momento l'io sono triste, e forse ho anche motivo di essere, è anche giusto essere, un po' come Giona. Dice: ma ti sembra essere arrabbiato, che è giusto per te essere arrabbiato? Sì, è giusto che io sono incazzato. Beh, va bene, gli fa. Però adesso tu gira pagina, oltre che pensare al tuo io, al tuo ombelico acido, inizia a dire che c'è un tu che è, ecco il problema. Chi è questo tu davanti a me? Sentite le parole di Francesco. Sono parole, a livello medievale, uniche. No, non erano normali. Sentite che parole. Tu sei santo, Signore Dio, solo... Signore, sono Dio che opera cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Qui siamo nel mondo medievale, no? Il totalmente altro. Quello che mi incute forse anche un po' di timore. Tu sei il re onnipotente, tu sei il padre santo. Li metti insieme, il re onnipotente e il padre santo. Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dei. Questo Dio che è al di là di me e mi domina. Perfetto, prima grande affermazione. E qui siamo nel contesto medievale abbastanza ovvio. Ma qua c'è un Dio, ecco il secondo passaggio, il grande temi, un Dio prossimo. Tu sei il mio bene, tu sei colui che dà gusto alla mia esistenza. Il Dio altissimo di fatto si rende vicino e mi dà dei sapori, perché si rende bello o ha diverse caratteristiche che rende la mia vita buona. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Questa è una parola assolutamente incredibile, l'umiltà di Dio, humilitas Dei. Francesco è uno dei primi che usa questa parola inaccettabile forse nel Medioevo. Tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza. La temperanza anche in Dio la pone. Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza, l'abbondanza. Tu sei quello che mi regala tutto e di più di quanto ho bisogno. Tu sei bellezza, due volte, guardate, due volte la mansuetudine, ripete, no? Si ripetono le parole, quelle che le senti più forti. Tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode, il nostro difensore. Tu sei fortezza, tu sei refrigerio. Tu sei la nostra speranza. Anche un altro due. Tu mi apri il futuro col tuo modo di essere nella mia storia. Tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Leone alza gli occhi dall'ombelico e inizia a proclamare chi è lui. Calmati, placati, entra in una verità altrettanto vera quanto la tua rabbia e proclama come la storia più ampia, l'orizzonte all'interno del quale tu ti vuoi collocare e nel quale tu sei. Questo Dio che ogni volta che lo percepiamo e a questi livelli di intimità e di prossimità ci placa il cuore. E credo che questo Dio proclamato da Francesco sia un Dio che nasce dalla misericordia di sé. Ogni volta non potresti parlare di lui in questi termini. Un Dio caldo, un Dio che si prende cura di me e che usa i miei termini, la mansuetudine, la bellezza, la quiete, la pazienza. È un Dio che si prende cura di me. Qui più che padre si sente la maternità di Dio. E Francesco non ne parla qui, Dio padre, sarebbe stata una novità assoluta. Però è interessante, quando parla delle relazioni fraterne all'interno del mondo dei frati, lui mai dice siate padri. Sempre, sempre, almeno in 4-5 passaggi, lui dice siate madri. Quando scrive a Leone un altro biglietto, lui c'ha due biglietti, Leone, da Francesco. Questa è la cartula, la benedizione, l'odi, e un'altra è una risposta che gli dà Francesco per un problema che non vi sto a dire, molto una cartolina, un biglietto squisito. E lui cosa gli dice? Francesco, io scrivo a te come una madre, mi prendo cura di te, e poi gli dà una risposta. Qua c'è una madre all'opera. Il Dio di Francesco è un Dio che si prende cura senza schifirsi e ti sta vicino. Non è un Dio medievale, vorrei dire istintivamente, questo non è un Dio medievale. Ed è un Dio che si può cantare con queste caratteristiche. Tu lo canti e ti placa, ti calma il cuore. Questo Dio è il Dio cristiano, è il Dio di Gesù. che ti fa non aver paura di essere in comunione con lui, di avvicinarti, anzi ti fa aver bisogno della sua vicinanza, senza temere, e ti dà il coraggio di essere vicino agli altri, capace di calore, di umiltà, di mansuetudine, di quiete, di misericordia. Credo che tu riesci a cantarlo così e lui ti aiuta ad essere così, i due passaggi. E concludo, sì, 5 minuti e concludo. Un Dio madre, un Dio bellezza e mansuetudine, che di fatto ha avuto un volto, ha avuto una storia concreta, che mi si è fatto vedere, che si è comportato in un certo modo nel figlio, il quale garantisce che Dio è quello che abbiamo cantato. Gesù che diventa l'amore crocifisso. Questa è la cartula di Frate Leone. La benedizione da Frate Leone. La testa con la croce. E dice a Leone: caro Frate Leone, la tua storia è legata a questo atto, che è tutta la proclamazione del tu sei Dio. In questo segno, in questa storia, c'è tutta la mansuetudine, la misericordia, la quiete, la bellezza, la pazienza di Dio. In Gesù Cristo l'abbiamo vista completamente, in quel tu sei, Padre. Allora, vedi qui, Dominus benedicat tibi frater le o, e volutamente gli fa passare in mezzo la croce. L'amore crocifisso di un Dio umile e solidale. Da lì che parte la possibilità di dire Dio è umile, o umiltà. Una umiltà che mi viene raccontata dal Vangelo è la capacità di avere un punto di riferimento oggettivo per guidare la mia esistenza. Vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Questa intuizione che dirà nel Testamento, il Signore mi rivelò, che dovessi vivere secondo uno schema che non è il mio punto di riferimento della vita, ma mi fido di altro da me. Voglio vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Una intuizione normativa che dà stile, dà evangelicità all'esistenza, a partire da una capacità di, come posso dire, viverlo in anticipo esistenzialmente. Il dono che tu fai ti dice il Vangelo è vero. Il Vangelo può essere un punto, il punto di riferimento dell'assistenza ad un uomo, dove vedo chi è Dio. Terzo, e chiudo, è l'Eucaristia. L'Eucaristia per Francesco ha giocato un ruolo enorme, perché lì rivedeva l'umiltà di Dio in azione. Ogni giorno lui, dice Francesco, si umilia e viene nelle mie mani, in queste mani brutte, sporche di sangue, violente, invidiose, lussuriose, qua viene e non si vergogna. E mi dice, io mi regalo a te, gratuitamente, senza chiederti nulla. E Francesco rivedeva in questa dinamica quello che avrebbe dovuto essere lui. Gli ricordava l'Eucaristia ogni giorno, tu dovresti essere questo. Dovresti essere un uomo che si spezza con generosità, senza pretendere e chiedere nulla alla tua gente, per sfamarli, perché tu possa essere un pane di umiltà. Qui dice l'Humilitas Dei, ogni giorno io la rivedo. Il Dio materno è riproclamato sulla croce, una storia di amore, il Vangelo ne è la forma, ne è criteri generali, e di fatto nell'Eucaristia ogni giorno riproclamo che lì si realizza di nuovo l'umiltà di Dio per me. E mi dà dei punti di riferimento dell'esistenza. Frate Leone, Dio è nella tua storia. Non dubitare. Frate Leone, Dio è la maternità per te. Frate Leone, la tua vita è ritorno nella pace, nella capacità di essere serena, non scioccamente serena, ma realisticamente serena. Cioè come dono di te cosciente dei problemi seri, ma come dono, a partire da quanto la croce del Signore, cioè l'umiltà dell'amore di Dio, è nella tua vita. Riproclama questo e tu sei un uomo nuovo, un uomo che ha sentito il gusto dell'esistenza. Ma su questo non ci fermiamo, perché poi le scelte concrete sarebbero le scelte della fraternità, ma io sono stanco e voi pure, e finiamo così, che è sufficiente quanto ci siamo detti. I sentimenti di Francesco, i tre livelli, con se stesso, con il mondo e con Dio. Che il Signore ci aiuti, ognuno secondo la propria vocazione, se proprio la collocazione in cui ci ha messo, in quale lebrosario ci ha collocato, i nostri piccoli, grandi lebrosari, più o meno puzzolenti, più o meno deludenti, è il luogo Ricordate l'icona che vi ho fatto ieri vedere? Prendi in braccio e cura qualcuno che è qui, lì accanto a te. In base a come vivi questo, tutto il resto cambia. Tu sentirai il gusto, il sapore autentico, vero? Non è che ti fa la pera, non è che ci faremo le pere, ma avrai un sapore adeguato per l'essere uomo in questo mondo con gusto. Perché capirai te stesso, capirai, avrai un rapporto diverso con il mondo, l'esistenza e con Dio. Che è l'augurio, fratelli, che faccio a me innanzitutto, perché parlare è facile e dire un'altra storia, ma almeno, e lo faccio a voi secondo la vocazione. Grazie della pazienza, grazie dell'attenzione e che il Signore ci faccia crescere. Adesso c'è la canzone, indubbiamente. Indubbiamente. E la canzone la conoscete già, l'avete capita, quale sarà, anche sarà, riassume quanto ci siamo detti, perché la parola cura è quanto di più forte, semplice per dire la misericordia è la cura di qualcosa, ti prendi cura, e anche perché sarà quello che ascolteremo al Vangelo. Ieri nel Samaritano c'era proprio questa parola, si prese cura di lui, non so come tradurlo in italiano, ma è bella, la parola è forte, no? Suona bene, prendersi cura è dimenticare il resto e guardare lì come la cosa più importante di questo mondo adesso. E io sono qui per te e mi ingegno, ho fantasia, ho attenzione perché tu, con i tuoi problemi, con le tue esigenze, con i tuoi bisogni, possa essere più sereno, possa realizzare la tua vita, perché sono qui, non ti preoccupare, sono qui io. Maria, quando va da Elisabetta, gli fa il saluto, gli dà la pace, ma non è perché gli dice come stai, ma perché in fondo, stando lì fisicamente, le dice a Elisabetta: non ti preoccupare, mi prenderò cura io di te. Questa è la pace del cuore dell'uomo. Quando qualcuno ti sta accanto, ti prende la mano e ci sono. Non ti preoccupare. Bene, allora lo chiediamo al signor Battiato. La canzone la conoscete bene, ma fate attenzione di nuovo alle parole poeticissime. Intrecciare i capelli. Questa è la cura, è perché tu possa non invecchiare mai. Poi invecchierai, ma se ci sei, ci sono io vicino a te, la vecchiaia non è legata ai tempi o alla fisionomia, perché c'è qualcosa che resta autentico e costante. La mia presenza per te, tu non invecchierai. Bando alle ciance.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.